Benvenuti alla 35esima e ultima puntata del podcast Raccontando Primo Levi, il canale interamente dedicato ad uno dei più grandi scrittori e intellettuali italiani del secondo Novecento. Nell'episodio precedente abbiamo affrontato il tragico episodio della sua morte, un evento che è sicuramente ancora avvolto da un alone di mistero e probabilmente sarà così per sempre. Una caduta fatale dal terzo piano del suo appartamento torinese di Corso Re Umberto al Civico 75, che testimonia un suicidio nella sua tesi più accreditata e avallata anche dalla sua famiglia, ma che non può escludere completamente anche un accadimento sfortunato, accidentale, proprio per la mancanza di prove concrete lasciate dallo stesso Levi, come una lettera, ad esempio, che rendesse inconfutabile il gesto estremo di togliersi la vita in maniera volontaria. Una lettera che però può averci lasciato in maniera simbolica. Francesco Lucrezi, nel suo libro La parola di Urbinek, morte di Primo Levi, edito da Giuntina nel 2005, si lascia infatti aiutare dalle parole di un altro sopravvissuto illustre di Auschwitz, come Jean-Amerie, che si ucciderà vinto dal peso dell'esperienza in lager. E Lucrezi scrive: «Se un suicidio resta sempre opaco, imperscrutabile nelle sue motivazioni, esso, ciò non di meno, si apre come una finestra sul buio e richiama l'attenzione dei sopravvissuti come un ultimo, definitivo messaggio di chi li ha lasciati. Una lettera sigillata che non può essere dischiusa, ma va raccolta con rispetto, perché la scelta di darsi la morte, insegna Jean-Amerie, non è solo il segno di una sofferenza, di una malattia dalla quale non si sia guariti in tempo. È un urlo muto che va ascoltato, ma per farlo, per guardare nella finestra nera, occorre abituare i propri occhi all'oscurità fino ad acquistare lo sguardo di un uccello notturno». Quindi Amerie ci dice che per interpretare e comprendere quel mondo che sta al di là della finestra, in quel mondo fatto di tenebre, di gorghi abissali che con la loro forza centrifuga riescono a sommergere e sopraffare, bisogna avere uno sguardo allenato, bisogna avere nella propria cassetta degli attrezzi gli strumenti giusti per cogliere il messaggio che ci viene lasciato. E la metafora dell'uccello notturno non può che riportare alla memoria quegli scatti del fotografo torinese Mario Monge, che nel 1986 va a casa di Primo Levi e ne ritrae il volto proprio dietro una delle sculture realizzate per hobby dallo scrittore con dei fili di rame, quella del gufo, che notoriamente è un animale notturno. Il gufo è caro a Levi, in lui si identifica. L'ha anche disegnato con il suo computer sulla copertina della prima edizione dell'Altrui Mestiere, dove di gufi ce ne sono tre, dalla forma stilizzata, uno sotto l'altro. Il gufo è un animale simbolico, che a seconda delle diverse culture offre significati diversi e contrastanti fra loro. Prevale quello negativo, funesto, che ha origine romana, ma è anche il simbolo della sapienza per gli antichi greci, proprio perché quella capacità di vedere al buio diventa allegoria della ragione, i cui occhi penetrano anche il buio dell'incertezza. E Levi, avendo conosciuto personalmente le tenebre di Auschwitz, sa bene cosa si celi oltre quella finestra spalancata sulle tenebre. Forse quei 42 anni che sono trascorsi dalla liberazione del lager alla sua morte gli hanno permesso di abituare i propri occhi a quell'oscurità. 42 anni nei quali non ha ceduto alla disperazione, sebbene non ci abbia offerto di sé nessuna catarsi che potesse redimerlo dal ruolo di ex deportato con tutti i suoi fardelli. Perché, come ci spiega Mario Barenghi, docente universitario, nel suo contributo intitolato «Perché crediamo Primo Levi», contenuto nel libro Lezioni Primo Levi ed edito da Mondadori nel 2019. Scrive: nessuna redenzione, nessun vero risarcimento è possibile, né in forma di comprensione esauriente che disciolga l'evento in un concetto o in una teoria, né in forma di superamento storico o esistenziale che renda giustizia alle vittime e quiete morale a superstiti e posteri. Di qui l'assenza dalle memorie leviane di qualsiasi lusinga autoreferenziale che suggerisca o insinui tentazioni di compiutezza. La parola deve serbare intatta la sua forza performativa, l'ostensione del gesto. Osserva, visitatore, medita, considera, ricorda. In sintesi estrema, la lezione che ci viene da Auschwitz è che l'edificio dell'umano è precario. Nulla può essere dato più per scontato, nessuna acquisizione di civiltà potrà d'ora in poi essere considerata definitiva. E Primo Levi tiene sempre fede al proprio invito, ricordando, riflettendo sulla sua esperienza in lager e scrivendone, fino a diventare un perfetto animale notturno, come il gufo, appunto. Un Levi che, raccontando attraverso i suoi libri, ha cercato fin da subito di prendere una distanza di sicurezza dalla propria esperienza. Sì, perché probabilmente la parola scritta era l'unica ad avere la forza di conferire a quegli eventi terribili lo statuto del passato, stabilendo una loro anteriorità senza la quale non avrebbe potuto costruire una memoria. Una memoria che, grazie alla divulgazione dei suoi testi, diviene poi da personale a memoria collettiva. E questa, io credo, la grande eredità che ci lascia Primo Levi, quella di fare tesoro della sua esperienza perché sia per noi un insegnamento senza data di scadenza. Il suggerimento quindi è quello di un uso della memoria non letterale, ma esemplare, per dirla con le parole del filosofo bulgaro Zvetan Todorov. E che differenza c'è tra i due approcci? La memoria letterale presenta l'evento doloroso nel modo più vivido, ma lo rende anche insuperabile, non mutuabile, con il rischio di sottomettere il presente al passato e di ritenere l'evento assolutamente unico e irripetibile. La memoria esemplare, invece, ricava dal fatto storico un modello per comprendere situazioni nuove, ossia permette di utilizzare il passato in funzione del presente, di servirsi delle lezioni, delle ingiustizie subite, per combattere quelle che ci sono oggi. Per questo motivo la storia di Primo Levi non è mai da considerarsi superata, perché porta con sé un prezioso antidoto per riconoscere e combattere la malvagità dell'uomo. Una malvagità che si esprime sempre attraverso una matrice comune, una matrice figlia di una grammatica della vita che è fatta spesso di individualismo e di una necessità smisurata di possesso, ovvero rispettivamente l'anticamera dell'indifferenza e dell'odio. Siamo dunque investiti di una responsabilità comune che Levi ci lascia in piena luce per essere raccolta e fatta nostra. E di questa volontà testamentaria ne abbiamo la prova anche nelle parole dello scrittore giornalista Ferdinando Camon, di cui abbiamo già accennato nel precedente episodio. Camon, nella prefazione del suo libro intitolato Conversazioni con Primo Levi, edito da Wanda nel 97, scrive a proposito di un'intervista che realizzò nella hall di un albergo nell'82. A un certo punto ha pigliato il foglio con le domande e sul retro vi ha tracciato lo schizzo di Auschwitz, con il lager centrale, i lager decentrati e le cifre dei detenuti. Parlava con voce bassa, senza sussulti, senza scatti, dunque senza rancore. Mi sono interrogato spesso sul perché di questa mitezza, di questa dolcezza. L'unica risposta che mi viene ancora oggi è la seguente. Levi non gridava, non insultava, non accusava, perché non voleva gridare. Voleva molto di più, far gridare. Rinunciava alla propria reazione in cambio della reazione di noi tutti. Ragionava su tempi lunghi. La sua mitezza, la sua dolcezza, il suo sorriso che aveva qualcosa di timido, quasi infantile, erano in realtà le sue armi. Bene, siamo giunti alla fine anche di questo mio ultimo episodio. Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno seguito ed ascoltato in questi mesi di registrazioni, che mi hanno sostenuto e spinto a portare a termine un progetto che spero possa tornare utile come strumento divulgativo a chi desidera conoscere ed apprezzare il personaggio Primo Levi, ma anche l'uomo straordinario che è stato proprio nel senso umano del termine. E per congedarmi desidero leggervi una strofa posta alla fine del mio libro Il lato oscuro del centauro, 100 anni di Primo Levi, che oltre a questa missione di perpetuare nel tempo la sua voce, i suoi insegnamenti, ci porta idealmente a rivolgere lo sguardo verso il cielo, dove chi non è più fisicamente fra noi divide la propria dimora con le stelle di pianeti. Pianeti tra i quali, voglio ricordarvi, ce n'è uno che dal 12 ottobre del 2011 porta il nome di Primo Levi, grazie alla International Astronomical Union che gliel'ha conferito. È un pianetino dal diametro di 14 km, scoperto nel 1989 fra Giove e Marte, e che veniva identificato inizialmente con il numero 4545, due volte 45, le stesse cifre che troviamo al centro della matricola ad Auschwitz, che aveva ad Auschwitz Primo Levi, in quel 17-45-17, che farà incidere anche sulla propria lapide. E adesso? E adesso cosa rimane di te? Cosa rimane se non libri, lettere, interviste e silenzi dagli occhi profondi e miti come i tuoi? Rimane un piccolo pianeta, sì, un pianeta. Il tuo nome è dato in memoria, per ogni sguardo lassù portato in alto, inseguendo una luce che prima vuole essere direzione e poi travaso in terra, orma nel seguito del piede dove buio, tedoforo instancabile nella fiamma. Thank you.